Volontariato. Un'occasione per fare la differenza.
Un saluto da parte di Andrea Matta, benvenuti a Un Volontariato, un'occasione per fare la differenza, il podcast realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Come sempre vi raccontiamo le storie delle nostre associazioni, questa volta lo facciamo insieme alla nostra collega Maria Luisa Secchi. Maria Luisa, benvenuta.
Ciao Andrea e grazie a tutti.
E lo facciamo insieme a Ugo Bressanello, presidente di Domus de Luna.
Buonasera.
Ti chiedo di descrivere Domus de Luna con tre parole.
Allora, tre parole è un bel esercizio perché una sintesi estrema, io non sono un grande uomo di sintesi, però sicuramente pazienza è un termine che ricorre, è un pensiero, è qualcosa che è un po' sotteso alle tante cose di Domus de Luna da sempre, e forse anche nel nome, poi magari vi dico il perché. E sicuramente abbraccio. E poi aggiungerei un termine che magari non è proprio in tutte le tavole del terzo settore: efficienza.
Ripartiamo dal nome, insomma mi è incuriosito con questo racconto.
Si chiama Domus de Luna per una ragione, si chiama Domus de Luna la fondazione, poi tutto quello che ne è disceso, le cooperative eccetera che sono partecipate e che lavorano insieme alla fondazione, perché quando stavamo costruendo questa casa, era il 2004-2005, c'era la chiusura degli orfanotrofi che era istituita per legge, nel momento stesso in cui raccontavamo un progetto che era un progetto di innovazione sociale, che voleva combinare delle cose che normalmente venivano tenute molto distinte fra di loro, l'educatore sta da una parte, lo psicologo sta dall'altra, l'accoglienza è una cosa, la cura è un'altra, noi abbiamo invece tentato di mettere insieme queste cose creando una casa che fosse aperta e non solamente chiusa, quindi protetta sì, ma aperta verso... Insomma, tutte quante queste cose ogni volta che le raccontavamo ci dicevano «ma tu vuoi la luna?» E quindi con molta pazienza, no? Da una parte abbiamo chiamato la fondazione Domus de Luna proprio a dire ok, va bene, adesso con questa luna cerchiamo di fare i conti e di portarla un po' anche sulla terra, e d'altro canto però è stato necessario un lavoro certosino innanzitutto su se stessi per tenere dritto il timone di fronte ai mille no. Ai mille non è possibile, ai mille è difficile, ma non si fa così, ma non è mai stato fatto, che quando cerchi di fare qualcosa di diverso e di nuovo normalmente arrivano. E arrivano in grande numerosità di solito.
Sì, mi rifaccio perché è molto bello il concetto che hai espresso, perché effettivamente per tante realtà, ma anche per tante persone, voi veramente la luna l'avete portata sulla terra, in questa meravigliosa isola, creando proprio un circolo di buone prassi che poi nel tempo sono state sposate, ancora oggi vengono sposate anche da tanti, non soltanto dalle persone comuni, ma anche da tanti personaggi noti, sì. Famosi. In ordine di tempo l'ultimo è Pavoletti, il nostro grande
il capitano.
Pavo. Esatto, il nostro capitano. Ecco, allora, ma per voi, diciamo, è per il volontariato in generale, ma anche per voi in particolare, quanto è importante fidelizzare e avere, diciamo, nel vostro ambito, raccogliere anche le adesioni forti di personaggi di questo calibro?
Funziona sicuramente bene se le persone sposano completamente la causa, veramente, nel profondo, non fingono, non è una questione di immagine, altrimenti è preferibile non farlo. Nel caso del capitano così è, e prima di lui tutti coloro che sono stati in Domus de Luna hanno partecipato alle cose di Domus de Luna, lo hanno fatto innanzitutto sempre tutti pro bono, spesso e volentieri mettendoci loro delle risorse, non solo in termini di tempo ma anche laddove ce n'era bisogno, anche economiche, e con tutti loro, devo dire, non me ne viene in mente uno che non sia così, abbiamo a tutt'oggi un rapporto di amicizia buono, di partecipazione, che poi magari non si vede, non viene raccontato, proprio perché la testimonianza non è per forza qualcosa che noi, perdonatemi il termine, usiamo, è invece proprio uno stare vicini, che per esempio
adottare uno stile di vita, comunque,
adottare uno stile di vita e soprattutto
interiorizzare,
avere degli esempi concreti, che però non sono solamente in quel momento a fare quella cosa, ma che sono un po' tutti i giorni, e che fanno bene poi anche a proposito di volontariato ai tanti ragazzi e tanti giovani che si avvicinano a Domus de Luna, cioè avere Pavoletti che è il primo a portare la spesa a casa delle persone che ne hanno bisogno, insomma è un bel esempio per tutti noi.
Ti chiedo quali sono e quanti sono i progetti attivi in questo momento?
Allora, non lo so, penso che in termini di progetti saranno 30-40, in termini di strutture sono 12-13-14 strutture, perché ci sono 4 comunità, un centro di cura, ci sono 2 centri diurni, uno che è dedicato alla disabilità, ci sono tutti i ristoranti che conoscete, forse qualcuno, la Locanda dei Buoni e Cattivi, il Circolo, c'è l'Oasi, c'è la fattoria che adesso stiamo iniziando ad aprire, una fattoria molto sociale, c'è una galleria d'arte che è semiaperta, si vede o non si vede, adesso tra poco proveremo a darle una vita vera e continua, insomma le cose sono veramente tante, c'è chi mi dice che forse sono un po' troppe, che dovremmo un po' rallentare, ma io sono convinto che fino a quando c'è l'energia e la condivisione di così tante persone belle, forti, che sostengono, ben venga, insomma, continuerò a moltiplicare se è possibile.
Ma io, insomma, trovo che sia molto interessante questo coinvolgimento trasversale, così possiamo...
Sì, è molto trasversale.
Molto trasversale e non, passatemi il termine, ghettizzante, cioè ovvero che coinvolge veramente tutti, questo insomma penso sia... uno degli obiettivi più importanti, e questo sia la vera inclusione a 360 gradi.
Sì, è nata in maniera abbastanza... è nata anche dagli errori, che poi ci siamo resi conto quando facevamo le cose al contrario, no? Magari troppo specializzate, dedicate, con dei muretti, funzionavano meno. Laddove invece si riusciva a fare le cose un po' per tutti, integrando, mettendo insieme persone anche con storie diverse. Per esempio, i Buoni e Cattivi sono emblematici, nascono per il penale. Fino a quando era solo penale, insomma, era difficile, era veramente molto molto duro. Nel momento in cui si aprono storie di molto diverse tra di loro, donne vittime di violenza, ovviamente sono storie con una fragilità, no? Con una debolezza, questo c'hanno tra di loro in comune, però la cosa più importante non è questa, bensì è la prospettiva, cioè il voler cambiare e voler guardare ad un futuro diverso. Quando sono entrate tutte queste altre persone, i Buoni e Cattivi hanno iniziato a trovare un modello dove proprio le diversità si davano forza l'un con l'altro e insomma è diventata quasi una piccola grande famiglia che oggi insomma annovera risultati non da poco, sia dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista della sostenibilità.
Voi operate in zone molto complicate, no? L'avete sì. Scelta insomma ad hoc, avete messo lì i vostri servizi. Come li avete scelte? E poi sì. Se hai nei vostri progetti, che insomma non abbiamo ancora capito numericamente quanti sono, però sono tanti, se avete pensato di andare e di arrivare in altre zone, da altre parti?
Allora, parto dalla fine della domanda. Noi adesso stiamo entrando in Ogliastra con una casa che ci è stata assegnata dall'Agenzia dei Beni Sequestrati e all'Associazione di Stampo Mafioso e la stiamo dedicando alle vacanze dei minori che sono allontanati dalla famiglia d'origine per protezione, quindi per incuria, per trattamento, per abuso, alle donne che sono in comunità con i loro bambini e anche a tutti i ragazzi che sono con noi e che a prescindere sono comunque in tutte le associazioni amiche, le organizzazioni amiche che sono vicine a Domus de Luna per fare le vacanze, perché poi noi in questi anni una delle cose che abbiamo imparato è sì, va bene l'ordinario, no? Va bene l'accoglienza, l'abbraccio, la cura, però poi è anche nello straordinario che si fa realmente la differenza. Un concerto in piazza con una partecipazione particolarmente importante, una vacanza particolarmente bella, un'esperienza che ti dà un'adrenalina diversa, lasciano spesso il segno molto più di tante esperienze di quotidiano più tradizionale.
Diciamo che il fil rouge dei nostri podcast mette al centro il valore del volontariato, anche qui a livello trasversale, perché è veramente tutto un mondo che merita di essere raccontato e non sempre viene raccontato adeguatamente e nel modo giusto. Pensiamo ai giovani, si parla sempre dei giovani, io credo che veramente ce ne siano tantissimi che hanno tante sensibilità, ecco, in realtà come le vostre riescono a integrare la realtà giovanile e a veramente far respirare la bellezza del volontariato, dell'essere presenti per l'altro?
Allora, io per natura non mi accontento mai, per cui la risposta è sì, ma, cioè nel senso che comunque vorrei fare sempre meglio. E, però è vero che diciamo, oggi penso che sono almeno 200 volontari che in maniera regolare operano al fianco degli operatori, degli educatori, degli psicologi e di coloro che insomma sono invece dipendenti, lavoratori di Domus de Luna, e intendo a tutto tondo, quindi buoni e cattivi, ex me, Casa delle Stelle, eccetera, eccetera. E, di questi molti sono giovani, l'età di Domus de Luna è tutta molto orientata alle fasce più giovani, ma anche i ragazzi che lavorano da noi sono tutti molto, molto giovani. E, penso di essere più vecchio assolutamente, penso di essere assolutamente più vecchio tra tutti. E, dal punto di vista del volontariato noi facciamo un buon uso del servizio civico, che comunque è importante da diversi anni, è una risorsa per Domus de Luna ed è anche un'opportunità di crescita bellissima per questi ragazzi. Poi c'è chi è più fortunato, chi meno, chi riesce a goderne di più ovviamente, no? Però in un discorso di carattere generale è veramente una straordinaria opportunità questa.
La cosiddetta moltiplicazione del bene, chiedo scusa,
sì,
ti ho interrotto.
Sì, no, è vero, si moltiplica perché poi sono semi che, no, che vanno in giro e portano frutti anche inaspettati, in zone inaspettate. Qui torno alla domanda di prima a cui non ho dato risposta. Noi arriviamo in posti anche diversi proprio perché poi alla fine magari c'è un ragazzo che tanti anni fa avevi conosciuto, che ti porta lì e a quel punto inizi un'attività. C'è poco di programmato. L'unica cosa, noi abbiamo pochi principi molto molto saldi, su quelli proprio non si deroga, ok? Quindi c'è un'etica veramente molto forte, un principio morale molto molto forte. Detto ciò, tutto il resto si discute, e quindi flessibilità, che forse è una delle componenti, per riagganciarmi al tema dei giovani, che piace, no? Che c'è poco dogma e c'è molta discussione, c'è molto confronto, c'è molta partecipazione.
Prima torniamo un po' alle parole iniziali, no? a quelle tre che ti abbiamo chiesto di dare di Domus de Luna. C'è abbraccio, ed è un po' anche, ecco, la parola principale di uno dei vostri progetti più importanti che avete messo su in qualche anno fa. Progetto che però, ecco, dicevi, è un tema senza risposte fuori dei microfoni.
È un tema senza risposte. Allora, Ti Abbraccio nasce nel 2012, quindi ormai ha parecchi anni, però nasceva come piccolo strumento d'ausilio per tutti quei nuclei familiari a cui comunque noi davamo una mano dal punto di vista educativo, dal punto di vista terapeutico, cercando di fare la differenza proprio in accordo col tribunale, con i servizi sociali, e rendendoci conto che è inutile mandare uno psicologo a casa di qualcuno se quel qualcuno non c'ha neanche la possibilità di condividere con i propri figli un piatto di pasta, no? O non c'ha un vestito da cambiare ai propri bambini. Quindi diciamo nasce per questo, ma è limitato ad alcune decine di famiglie. Poi con il Covid è esploso, da decine sono diventate centinaia, e da centinaia ora sono 2500 famiglie quelle registrate al servizio. Abbiamo 7000 e più persone che sono beneficiari di Ti Abbraccio. Sono numeri assurdi. E esiste un non negozio a Quarto Sant'Elena dove più di 1000 persone hanno preso vestiti, oggetti, insomma, tutto quello che non è cibo, mettiamola così. E sono troppi quelli che vanno all'Exme di Pirri o che ricevono a domicilio, perché noi facciamo anche, grazie al volontariato, le consegne a domicilio di chi non può venire perché sta male, perché non è autosufficiente, non può venire a prendere la spesa. Dicevo, una preoccupazione, sì, è grande, perché non ci sono, per due ragioni. Uno, perché secondo me la gente si è stufata di sentir parlare di problemi dopo tutto il periodo Covid, l'emergenza qui, l'emergenza là, che purtroppo era vera, però nel momento in cui è sparita quella sanitaria, è come se non si volesse vedere che invece quella economica è rimasta e c'è, e purtroppo sta continuando ad aumentare. E poi c'è un'assenza delle istituzioni, non c'è una risposta seria, strutturata, che ci permetta di guardare in maniera diversa al futuro. E l'unica risposta è attraverso il lavoro. e non mi sembra che ci siano queste politiche del lavoro così inclusive, così forti per tutti.
C'è anche un'emergenza relazionale, cioè forse quello che è diciamo il post, no? Quello che stiamo avendo in questi giorni, in questo periodo, è proprio una difficoltà a relazionarsi, e tu questo lo vedi anche con i tuoi volontari e con magari qualcuno che ancora oggi ha difficoltà a chiedere una mano.
C'è molto pudore, soprattutto da chi non l'ha mai fatto, perché in questi servizi, almeno nel nostro, che però è diventato uno dei più grandi, non saprei dire, ma comunque sicuramente uno dei più grandi in Sardegna, c'è una fascia che è quella di coloro che comunque erano già in difficoltà prima. E lì è brutto da dirsi, ma c'è l'abitudine, no? C'è che diventa anche una risorsa, perché è una capacità di andarsi a trovare quello che manca, bussando alle varie porte e non facendosi problemi per questo. C'è poi una fascia invece di tutti coloro che avevano l'attività commerciale, il bar, il ristorante, lavoravano in un bar, un ristorante, l'attività commerciale, molti rappresentanti di commercio, insomma c'è tutta una categoria nuova di persone, e ci metto dentro anche i separati, i divorziati che non riescono a sbarcare il lunario nel momento in cui si ritrovano con le spese che si moltiplicano, no? e con gli alimenti da mandare alla famiglia, giustamente dico, però non ce la fanno. E noi, non faccio nomi, ma insomma dei vostri colleghi importanti ce li siamo trovati in fila, e ci siamo trovati in fila dei giocatori di calcio importanti, quindi c'è tutto un mondo di persone nuove che hanno grandi difficoltà, grandi pudori. D'altro canto c'è anche la bellezza di un posto dove l'impostazione stessa, scusate il bisticcio di parole, del servizio fa sì che non ci sia solo il dolore e la sofferenza, ma che ci sia anche l'abbraccio, ci sia anche il sorriso, e nasce l'amore, nascono persone che si incontrano in fila per un problema importante come quello proprio della sopravvivenza, e che però si vogliono bene e finiscono. Abbiamo avuto diverse coppie che si sono trovate in fila per prendere la spesa e si sono conosciute lì.
A proposito del moltiplicatore del bene, come dicevamo prima, ma a proposito di abbracci, a proposito di relazioni, di unioni, come qualcuno di importante dice, tante isole formano un arcipelago, così come penso che tante buone prassi, tante persone con una stessa mission possano formare veramente un arcipelago importante. Allora, quanto è importante, scusate il bisticcio di parole, lavorare in rete, e soprattutto ci puoi ricordare anche qual è la prima associazione con la quale avete lavorato?
In rete per noi è quasi una condizione così, che non si discute, che viene naturale, che è fisiologica. Abbiamo da sempre operato insieme agli altri, cercando anzi di fare sì che laddove ci fosse qualcuno più bravo di noi, che ne sapeva di più, fosse lui ad essere comunque l'artefice, il capofila, il principale attore dell'attività che volevamo porre in essere, e svolgendo senza alcun problema anche il ruolo di secondo o di terzo nell'ambito di quella specifica rete. Quindi da un punto di vista proprio della filosofia di Domus de Luna, la rete è parte integrante. Lo è anche perché, ricordo bene quali erano, in realtà sono due associazioni e non sono sarde, a cui abbiamo chiesto la prima mano, e da allora, così come l'abbiamo chiesta noi, abbiamo iniziato anche a darla, no? Quindi è stato uno scambio nel dare e avere, e sono state contemporanee, perché io prima di aprire le comunità ho fatto quasi un anno girando tutta Italia a visitare quelli che erano i servizi migliori, cercando di capire cosa facevano loro, come lo facevano, per imparare e cercare di non ripetere gli stessi errori, insomma da imparare dai migliori. E a Milano incontrai negli stessi giorni due realtà che poi ci sono state vicino per tanti, anche oggi ci sono vicino. Una è Exodus, che è quella di Don Mazzi, e l'altra è CAF di Gratosoglio, sono le comunità per minori che facevano riferimento, che sono state le prime comunità per minori in Italia. Questa seconda associazione ci ha permesso di aprire Casa delle Stelle a Quartuccio e poi tutte le altre case anche a Quarto Sant'Elena, nei vari posti, facendo tesoro della loro esperienza, e quindi ci hanno veramente aperto i cassetti degli anni passati. Loro erano più di 40 anni che svolgevano questa attività. Don Mazzi ci ha portato tanto affetto, tanto abbraccio, per tornare al termine di prima, e ci ha portato anche tutto quel mondo dell'emozione, della musica, dell'arte, le piazze piene di gente, i concerti, questo modo di aggregare i ragazzi, e questo modo di passare anche dei concetti che, quando riescono ad essere partecipati con i più giovani attraverso, che so, una canzone, insomma, valgono un po' di più rispetto a tante tavole rotonde, tanti
esempi
contegni.
Di vita vissuta, proprio
esempi di vita vissuta nostra, perché l'abbiamo fatto per, certo, tanti anni e lo continuiamo a fare, e soprattutto strumenti che fanno parte proprio della vita di tutti, molto più di quanto non siano tanti seminari che vedo nelle scuole, che sono, si può dire, pallosi come
in alcuni casi
sono strumenti sbagliati, cioè, secondo me hanno passato. No, non è più il momento di fare troppi seminari.
Ti chiedo, abbiamo detto, insomma, di mettere insieme i giovani, voi lo fate anche un po' con i social, quindi qual, sì, è l'uso che voi fate dei social, che sono oggettivamente in questo momento lo strumento più importante per, ecco, farsi notare nel senso buono del termine,
sì,
no? Insomma,
sì,
di far capire e far conoscere quelle che
comunicare.
Poi, insomma, sono le iniziative, certo, che voi mettete in essere.
Allora, io confesso una discreta ignoranza in materia, facevo questo prima in quella che definisco ancora oggi la precedente vita, quindi su internet qualcosa ho fatto, però insomma giro con un Nokia, per cui insomma non sono l'uomo dei social sicuramente, e non ho WhatsApp, non so, sono un po' fuori dai giochi, ho difficoltà a rispondere, se non con la massima trasparenza, cioè sono i ragazzi stessi, sono le persone che partecipano la comunicazione nelle diverse organizzazioni che stanno facendo loro la promozione, il racconto. Ovviamente i social, come da internet, dall'inizio di internet, sono un moltiplicatore straordinario di opportunità, lo sono anche in negativo. Basta cercare di governarli un po'. A noi portano un gran bene anche in termini di raccolta, ma in termini stessi di volontariato, molto del volontariato arriva dai social, richieste di fare volontariato.
Ti chiedo cosa significa per te dare una seconda possibilità alle persone che, insomma, vengono da voi, magari qualcuno riesce a ricominciare, no,
certo,
alla loro vita, e questo penso che possa essere molto importante per te e per il tuo staff e per chi, insomma, curi i tuoi progetti, i vostri progetti.
Noi abbiamo una seconda possibilità che spesso diventa terza, quarta, quinta, sesta, perché abbiamo una seconda molto flessibile, insomma. E direi quasi che la seconda possibilità è sempre. Le condizioni di base sulle quali però non si può transigere sono il rispetto degli altri, no? Tutto il resto magari si può discutere. Certo è che questo tipo di impostazione ha fatto sì che molte persone che altrimenti erano un po' reiette, un po' ai margini, sono riuscite, magari sbagliando una volta, due volte, tre volte, oggi a cambiare vita e ad essere finalmente felici, sereni. E quello che dico sempre, perché poi mi piace ricordare che nel terzo settore c'è anche una componente di valore aggiunto per tutta la società, anche di carattere economico, non sono più un peso, non sono più da assistere, ma sono persone che magari lavorano, hanno uno stipendio, pagano le tasse e quindi ci permettono, molto più di tante persone che magari guadagnano di più e le tasse non le pagano, di avere gli ospedali, di avere le scuole, no? Di avere le strade.
In un discorso costruttivo, che è quello che stiamo facendo assieme, mi piace anche fare un po' di autocritica e comunque mettere in risalto luci e ombre di quello che è il nostro lavoro, un lavoro dell'informazione, che penso sia essenziale nel bene e nel male comunque. Per una realtà come la vostra, ma anche più in generale per quanto riguarda il volontariato, ma anche temi forti come quella del perdono, seconda possibilità, eccetera, qual è il ruolo dell'informazione? Che cosa ancora ci manca a proposito anche del migliorarsi sempre?
Io penso che sia cruciale. D'altro canto c'è necessità, cioè sono due cose che si devono sposare. Uno, le associazioni devono avere la porta aperta, i conti puliti, i cassetti aperti, no? La possibilità comunque di dare conto, trasparenza delle attività che si fanno, delle risorse che si impiegano, perché penso sia parte integrante poi della fiducia che si genera e quindi della partecipazione di tutte le persone che oggi, ad esempio, noi penso anche per questo abbiamo in Domus de Luna. Dall'altra parte c'è un interesse che di solito è alle cose ostrazianti, no? Dico dell'informazione in maniera generally speaking, sempre adottando un termine della precedente vita, oppure al contrario un po' troppo smielate, no? un po' troppo... si cerca nei racconti del terzo settore sempre o la storia molto dolce, no? o la storia terribile. Sono queste le due cose che vengono di più in evidenza. Sarebbe bello riuscire invece a far sì che, e questo secondo me sta alle due, ai due attori, no? Riuscire a raccontare le storie di tutti i giorni,
a normalizzare
il racconto e a cercare di far sì che sia però un bel racconto, certo. Un racconto che comunque vale la pena raccontare. In questo ritengo che un ruolo delle istituzioni, delle pubbliche istituzioni, sia determinante, perché i monopoli non possono fare un grande lavoro in questa direzione, no? Qui in questa regione ne sappiamo qualcosa.
Mi viene anche da dire, insomma, che si può parlare di questo anche non solo a Natale o prima delle feste comandate, perché bravissimo. Alla fine poi la richiesta, certo, è sempre, sì, insomma, sì, dammi, certo, la storia, sì, sì, perché mi, esatto, serve fare il, sì, pezzo, sì, su quella, sì, roba, sì, lì, e invece magari, sì, è un lavoro, sappiamo che il volontariato di servizio è tutto l'anno, non solo, certo, in quel piccolo arco di tempo. Ti faccio l'ultima domanda, poi chiudiamo, in realtà sono due, una è qual è il tuo sogno e l'altra invece è qual è, insomma, Domus de Luna tra 10 anni, come la vedi?
Ma senti, per me è la stessa domanda. Nel senso che io mi sogno una Domus de Luna che continua a crescere, continua a dare risposte, magari risposte sempre più belle, sempre meno d'emergenza, con la possibilità, belle intendo che nel sogno c'è una sofferenza che diminuisce, no? C'è un minor numero di persone che sono in difficoltà, un minor numero di ragazzi che hanno bisogno del nostro abbraccio e delle nostre cure. Ma soprattutto me la immagino che cresce con le proprie gambe, che va avanti, no? E che magari a un certo punto saluta Ugo e dice: io vado avanti da sola, ciao.
Io ringrazio Ugo Bressanello, presidente della Fondazione Domus de Luna, di aver partecipato al nostro podcast Volontariato, un'occasione per fare la differenza, realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Grazie anche a Maruta Secchi.
Grazie a voi.
Grazie. Grazie.
E un saluto da parte di Andrea Matta.
Il programma è realizzato a cura del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna.